Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la nostra consueta rubrica intitolata La Sposa, ideata e condotta da Alessandro Beltrami, a cui rivolgiamo il nostro saluto per questa trasmissione, che è una trasmissione di rientro non a scuola, ma rientro, diciamo, nell'attività radiofonica annuale. Alessandro, ben trovato.
Grazie Federico, bentrovati a tutti. Dopo lo stacco di agosto proviamo a ricominciare, si può, si deve.
Assolutamente, direi che cominciamo nuovamente andando all'estero, Alessandro, se possiamo
Ah sì, ma
permetterci,
certo.
possiamo permetterci anche questo lusso internazionale quest'oggi. Diamo il benvenuto a Nicole Forti, che è storica dell'arte e responsabile della collezione d'arte moderna contemporanea dei Musei Vaticani.
Salve, buongiorno e bentrovati.
Ecco, poi Alessandro appunto ci introdurrà meglio alla figura di Nicole. E, come consuetudine, nel corso delle nostre trasmissioni, noi iniziamo e dopodiché terminiamo con delle letture. In questo caso ci rifacciamo a quella precedente, e la seconda epistola, dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 10, versetti 3 e seguenti. Infatti, le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. Perciò siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza non appena la vostra obbedienza sarà perfetta. Questo è l'Apostolo Paolo, alla comunità di Corinto. Alessandro, si parlava di intelligenza, si parlava di analisi dell'intelligenza e noi invece ci occupiamo di una collezione quest'oggi.
La collezione che nasce da una intuizione e da una storia profondamente legata a un'intelligenza che fa, e di una spiritualità che è stata quella di Giovanni Battista Montini, Paolo VI, ma che è andata, poi ci racconterà meglio Nicole Forti, a sanare una storia complicata che è quella del rapporto tra Chiesa e arte moderna. Però se vogliamo anche introdurre Nicole Forti, che non ha bisogno di grandi presentazioni, però appunto era curatrice della collezione d'arte moderna e contemporanea del Museo Vaticana, e lo è dal 2000, ha insegnato anche alla Sapienza di Roma, letteratura artistica e museologia, ha curato numerose mostre, numerosi convegni e anche una pubblicazione che poi andremo a presentare. Ma in particolare vogliamo ricordare che ha collaborato con, devo dire, con l'indimenticato Antonio Paolucci, che è stato a lungo direttore dei Musei Vaticani al primo padiglione della Santa Sede nella Biennale, era il 2013, e poi ha curato proprio direttamente il secondo nel 2015. Quindi poche persone più qualificate di lei per parlare, per intervenire qui alla sposa, e quindi, come dire, abbiamo chiamata anche per un rientro in grande spolvero, ecco Federico, se possiamo dire.
Assolutamente.
E ringrazio Nicole di aver accettato l'invito, e con lei vorremmo proprio parlare della collezione, questa collezione che da molti punti di vista può sembrare anche piuttosto strana all'interno dei Musei Vaticani, e forse lo era quando è stata inaugurata, e oggi per fortuna lo è un po' di meno. Poi Nicole magari ci racconterà, perché proprio in queste settimane i Musei Vaticani hanno pubblicato un libro fondamentale, si intitola Contemporanea 50, la collezione di arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani 1973-2023, con un sottotitolo che per noi è anche un po' una traccia di una trasmissione: Origini, Storia e Trasformazioni. È un libro fondamentale ed è curato da Nicole Forti, con Francesca Boschetti e Rosalia Pagliarani. Perché è importante? Perché, devo dire, per la prima volta, e forse Nicole me lo può confermare, la storia di questa collezione, che all'origine era di 900 pezzi, oggi di 9.000 opere, quindi numericamente importante, viene ricostruita per la prima volta in maniera esemplare, viene sulle fonti, sui documenti, mentre alcune cose erano note, ma erano magari sparse in più volumi, finalmente c'è un percorso completo che racconta la nascita, la storia della collezione, la sua attività e il suo presente. Nicole, più o meno è questo, no, il libro.
Intanto grazie, grazie di questa presentazione, della sintesi di un lavoro che insomma dura da tanti anni e siamo sempre lieti quando riusciamo a offrire alla comunità scientifica e speriamo anche non solo i frutti di una parte importante del nostro lavoro. E soprattutto hai sintetizzato magnificamente un po' la natura di questa collezione. Che ancora oggi stupisce il grande pubblico. Ricordiamo che i musei vaticani hanno milioni di visitatori l'anno che provengono da ogni parte del mondo, che appartengono a culture, a fedi, religioni completamente differenti l'una dall'altro. Arrivano spesso diciamo con in mente pochissime cose da voler vedere, sopra tutti ovviamente la Cappella Sistina, e poi in questo loro attraversamento dei vari chilometri di cui si compongono i Musei Vaticani scoprono cose inattese, e una che ancora oggi li sorprende in modo molto profondo è una collezione di arte contemporanea. La possiamo definire come noi la definiamo, moderna e contemporanea, perché appunto ospita opere che vanno diciamo dalla fine del XIX secolo fino ad opere assolutamente odierne, realizzate negli ultimissimi anni, ma che sicuramente è qualcosa che non ci si aspetta in quello che è considerato ancora oggi come il tempio dell'arte classica e dell'arte rinascimentale. Insomma, questo in qualche modo dovrebbero racchiudere i Musei Vaticani. Questa specificità, questa particolarità è stato il frutto di una straordinaria visione e di una sfida epocale, forse irripetibile, forse veramente irripetibile. Il motore di tutto lo hai ricordato, Giovanni Battista Montini, dal 1963 salito al soglio pontificio con il nome di Paolo VI, oggi San Paolo VI, e il quale, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, è stato un uomo da una cultura ampia, ricca, diversificata, non solo un grande teologo, ovviamente, non solo un grande pensatore di tutto ciò che attiene al cuore, allo spirito della Chiesa, ma un uomo aperto alla cultura nelle sue più diverse manifestazioni, nella sua capacità di essere costantemente in evoluzione e anche in contraddizione con se stessa, come fanno le ricerche culturali afferenti a ogni linguaggio. E questa apertura, questa qualità, questa curiosità straordinaria che lo ha caratterizzato lungo tutta la sua vita e che le grandi amicizie che lui ha saputo coltivare raccontano come ciò sia stato costantemente mantenuto anche da pontefice, cioè da pontefice Paolo VI non ha mai smesso di incuriosirci, di frequentare, di attraversare il mondo che lo circondava attraverso gli occhi dei tanti amici o intellettuali che hanno attraversato la sua strada e il suo percorso. E questo amore, questa densità intellettuale che ha caratterizzato questo uomo straordinario e questo pontefice straordinario, lo ha portato a mettere in piedi una vera sfida. Una vera sfida. Lui, 9 mesi dopo la salita al soglio pontificio, nello specifico il 7 maggio del 1964, chiama il mondo dell'arte in Cappella Sistina con un discorso che è epocale. Invito tutti coloro che non lo dovessero aver letto a leggerlo. Tutti i discorsi dei papi si trovano online sul sito del Vaticano e in tutte le lingue in cui sono stati tradotti, scaricabili gratuitamente, quindi tutti assolutamente accessibili. E il discorso fu epocale perché fu soprattutto strutturato su due pilastri. Uno, quello della mea culpa, della ammissione di responsabilità di una Chiesa che da molti decenni non riusciva a fare i conti con i profondi cambiamenti che l'arte, le arti, tutte le arti, ovviamente noi ci stiamo focalizzando su quelle visive, ma il discorso è trasversale con la letteratura, con la musica e poi la fotografia, il cinema, le arti performative, hanno avuto il rapporto alla radicale trasformazione della società, appunto dalla fine dell'Ottocento in poi, e poi le due guerre mondiali che hanno ulteriormente, come dire, creato delle cesure profonde nella cultura europea. E il secondo pilastro è quello di riconoscere all'artista un ruolo primario nell'ambito della Chiesa, nell'ambito anche dell'esperienza della fede, dell'esperienza spirituale. Noi abbiamo bisogno di voi. Senza l'arte il sacerdozio diventerebbe balbuziente, e sarebbe costretto a farsi esso stesso arte senza poterlo fare. E questi due pilastri sono uniti da una parola che forse nessun papa aveva prima pronunciato con la forza e la modernità con cui lui la pronuncia: la parola amicizia. Vogliamo tornare amici. Voi sarete, dice Paolo VI, sarete intimoriti forse da questo abito, da questo ruolo, ma io sono qui davanti a voi, con voi e per voi. Cerchiamo di ritrovare un terreno comune. Una delle, forse, ecco, forse un particolare rispetto a quello che dicevi tu prima, Alessandro, cioè al fatto che questa collezione è in qualche modo una conquista, no? Una realtà definita. Ecco, forse non sono del tutto d'accordo nel senso che questa collezione doveva essere un territorio. Paolo VI ha cercato un luogo, di creare un luogo nel cuore della Chiesa cattolica, apostolica, romana, all'interno dei palazzi vaticani, nel cuore dei musei vaticani, un luogo dove l'arte poteva essere accolta e capace di una sua nuova qualità espressiva, e che questo territorio doveva necessariamente, e non ed è stato così, una delle nostre sfide è stato di seguire il suo dettato, deve essere sempre un luogo di sperimentazione, che quindi non ha mai una sua chiusura, non mette mai un punto, ma è sempre un punto e virgola. Due punti, virgola, va sempre avanti e deve continuare a fare così affinché il nostro rapporto, il nostro sguardo sul passato e la nostra capacità di immaginare il futuro e di collaborare al futuro sia inedito e sia fertile in qualche modo.
Da questo punto di vista, in che modo, se riescono, è una domanda vera, in che modo questa collezione riesce a gettare uno sguardo diverso proprio sulla collezione storica dei Musei Vaticani? Perché la collezione storica dei Vaticani è chiusa in realtà, è una collezione chiusa, questa è una collezione aperta, ma il museo sappiamo che è un problema di sguardo. Ora, in che modo, qual è il posto, in che modo interagiscono e reagiscono le due realtà che sono una realtà unica?
Nel discorso di inaugurazione della collezione che avverrà il 23 giugno del 1973 e che Papa Francesco ha voluto ricordare con un nuovo incontro con gli artisti il 23 giugno del 2023, quindi festeggiando i 50 anni a cui è dedicato questo volume che abbiamo realizzato, lo ricordavate prima, con le mie due colleghe Francesca Boschetti e Rosalia Pagliarani. In quel discorso del 1973, Paolo VI dice una frase quasi scioccante pronunciata da un pontefice: volete che i musei siano splendidi cimiteri di un passato ormai morto? Che, cioè, sono parole che pesate una per una, dette dal capo della Chiesa, un passato ormai morto. Dov'è il posto per noi contemporanei? Ecco, Paolo VI in quel discorso, che è veramente un manifesto, di che cosa dovrebbe essere la museologia in generale, non del museo, della chiesa, ma dei musei, di ogni cultura e di ogni luogo, mette proprio il dito nel cuore del problema. I musei sono un corpo vivo. I musei sono un luogo in costante trasformazione, anche quando conservano le sculture greco-romane, le mummie egizie, perché la nostra percezione e il valore che noi diamo a quegli oggetti, a quei principi estetici, etici, morali che sono custoditi in quelle testimonianze, cambia con noi, cambia attraverso la nostra società e la nostra capacità di elaborare un pensiero critico e un pensiero collettivo. Dunque, la risposta alla tua domanda è che la contemporaneità e l'arte contemporanea sia capace, è capace di farci riflettere su quei principi che la storia classica, la storia rinascimentale, la storia del barocco ha ogni volta riconquistato, ricordandoci che i valori di base della nostra, del nostro vivere civile e sociale, i principi e gli obiettivi a cui la nostra collettività deve attendersi e deve perseguire, devono essere sempre riconquistati. Nessun principio, e lo vediamo alle porte della nostra vecchia e stanca Europa, quello della libertà, nessun principio è per sempre. E sappiamo quanto il percorso della fede sia un percorso in costante riconferma con noi stessi ogni mattina in cui ci svegliamo e dobbiamo riconquistare e trovare il senso. Ecco, passato, presente e futuro sono tre poli in costante rotazione, in un'orbita costantemente in armonia, in cui il passato non può insegnarci valori fondamentali se non siamo in grado, consapevoli attori e attori coscienti, di cosa quei valori possono essere per noi oggi, altrimenti diventano un'astrazione e quella storia diventa morta, cosa che non è, che non è.
Grazie Nicole Porti perché restituisce un'immagine profondamente politica di questa collezione che penso fosse nella stessa idea di Paolo VI e non a caso la colloca nel cuore dei Musei Vaticani e non in un addendum, in una appendice, lo colloca negli appartamenti Borgia. Tra l'altro in confronto diretto con i dipinti del Pinturicchio, quindi da questo punto di vista c'è
Questo è un
un
aspetto
legame.
fondamentale per due ragioni. Il primo è che il Papa conosce bene, essendo stato peraltro sostituto alla segreteria di Stato al tempo di Pio XII, le difficoltà di poter creare questa collezione e un dialogo con la contemporaneità. Pio XII aveva provato, delegando l'allora direttore dei musei, siamo tra il 56 e il 58, nascono due piccole salette, allora si voleva ampliare la pinacoteca, molto modeste e soprattutto molto timide. Allora si raccolgono pochi quadri che dovevano, per statuto, non essere di soggetto sacro, quindi non toccare in nessun modo gli aspetti della spiritualità. Quindi quasi un aumentare così i quadri d'arredo, di decoro, nature morte, paesaggi, poco più. E lui ha assistito a quel tentativo, che è stato un tentativo, diciamo, era piccolo l'obiettivo, ma di fatto fallito. E quindi blinda la collezione, cioè le 950 opere che entrano come primo nucleo che tu ricordavi prima, non entrano né in Musei Vaticani, ma entrano come collezione privata del Santo Padre. Quindi che vengono allestite negli spazi che tu ricordavi direttamente dalla casa della prefettura, dai palazzi pontifici. È solo nel 73 che vengono cedute, donate ai Musei Vaticani, ma tutta l'operazione propedeutica è blindata. È un'operazione blindata perché è un'operazione del Papa. Entrano come collezione di Papa e questo perché? La politica più ferocemente ostile era soprattutto dentro la Chiesa, perché fuori poi la risposta è stata assolutamente, come dire, incuriosita, entusiasta in moltissimi casi e aperta anche quando non c'è stata la possibilità di trovare un contatto diretto, come è stato ad esempio con Picasso, magari lo ricordiamo dopo. L'altro elemento è la collocazione. In quegli stessi anni Paolo VI stava facendo costruire il nuovo edificio dove oggi si trova il Museo Gregoriano Profano e nel piano sottostante il Museo Missionario Etnologico, una nuova ala, l'ultima, diciamo, ala architettonica dei musei. Nulla toglieva di costruire un altro piano e collocarci la collezione di arte contemporanea. Era in costruzione, si stava progettando. Lui invece sceglie di collocarle nell'appartamento Borgia e nelle sale che proseguono, che sono sottostanti la Cappella Sistina, obbligando i visitatori a confrontarsi con l'arte contemporanea, scendendo dalle stanze di Raffaello e osservando l'ultima opera contemporanea prima di entrare in Cappella Sistina, cioè Raffaello e Michelangelo, questi due così monumenti dell'arte rinascimentale, i veri fiori all'occhiello dei musei vaticani, sono in qualche modo gli angeli custodi e in qualche modo anche le ancelle di questa collezione che invece non deve rassicurare. Non, tu non passi lì che hai già visto tutto sul tuo telefonino, hai già, anzi, Michelangelo lo vedi meglio perché ingrandisci l'immagine. Quando sei sotto la Sistina, la volta ti sembra lontanissima, non stai riconoscendo qualcosa che in realtà non hai mai visto. Ti trovi di fronte a qualcosa che non hai veramente mai visto e soprattutto che non ti aspetti. E allora ti fermi, ti irrigidisci, ti innervosisci, ti incuriosisci, come ci ricordava Paul Claudel, l'arte deve irritare. Quello che non deve fare è essere noiosa, ma l'arte contemporanea deve dare fastidio. E questo Paolo VI lo ha concepito in modo esemplare.
Se posso, Alessandro, volevo mettere in evidenza un passaggio del primo intervento di Micol Forti che mi ha molto colpito, ed è quello relativo all'amicizia. Credo che sia una cosa abbastanza forte e importante, perlomeno io l'ho vista in maniera saliente in questo momento, e mi ha rimandato a un episodio, che poi è un episodio che sta sotto gli occhi di tutti quelli che arrivano praticamente in San Pietro, cioè è il colonnato. Il colonnato è frutto di un'amicizia tra Fabio Chigi e Gian Lorenzo Bernini. Cioè, mi viene da dirlo perché in linea d'aria sono a 150 metri, 160 dal palazzo in cui è nato Fabio Chigi, anche se ha vissuto, diciamo, tutta la sua vita a Roma, e quindi ho sviluppato un dialogo che va oltre il dialogo professionale e intellettuale, direi, con Fabio Chigi, e questa credo che sia una dimensione che mi viene da dire anche alla luce di quello che avete detto precedentemente, che non sia solamente un passaggio, tra virgolette, di contenuto, ma che sia una vera e propria dimensione. Cioè, questa dimensione dell'amicizia è una dimensione dell'intimità, quindi essere amici degli artisti, stare in amicizia con gli artisti, rimanda a una dimensione di condivisione, una dimensione di intimità, non soltanto da un punto di vista formale, ma direi anche da un punto di vista di verifica degli intenti. Cioè, gli amici sono coloro che conoscono, le intenzioni gli uni degli altri, diciamo, sono quelli che si guardano negli occhi, sono quelli che non hanno tutti i filtri e tutte le maschere che invece spesso per autodifesa nel mondo professionale uno deve mettere in atto. Quindi questa dimensione è una dimensione che ci rimanda proprio a una costruzione possibile, ad un agire insieme, ad una manifestazione che va alla base di un idem sentire, diciamo così. E quello che mi colpiva di questo discorso dell'amicizia è che proprio Matteo Ricci, quando va alla corte degli imperatori cinesi, ci va proprio con il De amicizia di Cicerone, quindi è una dimensione di questo genere. E inoltre è anche nel Vangelo di Giovanni, dove a un certo punto il Messia dice: non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Quindi questa dimensione che gli amici stanno quello che pensano e quello che fanno gli amici stessi. È una dimensione molto profonda questa che ha introdotto Micol Forti e direi che è una vera e propria piattaforma programmatica, almeno lei ce l'ha fatta vedere in questo senso, di come potrebbe essere un incontro o un nuovo incontro o perché no, un incontro rinnovato tra una dimensione sacerdotale, quindi ministeriale, e una dimensione che comunque è paraministeriale come quella dell'artista. Quindi volevo mettere in evidenza questo passaggio.
Grazie, sì.
Chioso anche io rapidamente, il discorso rivoluzionario sta anche in questo, che il Papa si pone allo stesso livello degli artisti, perché non c'è amicizia se non su una parità di livello. Quindi con questo discorso ex cattedra, Montini scende dalla cattedra in qualche modo, o fa salire gli artisti, ci si può discutere, perché parla nei suoi discorsi c'è delle Montini parla di, come dire, anche di una libertà che al dottore della Chiesa, all'artista non è consentito, ma c'è una capacità di analisi e di entrare nel mistero che non è diverso da quello di un teologo. Possiamo arrivare al discorso del 73, che è un discorso poco noto, ma io credo veramente straordinario, anche perché arriva 9 anni dopo il discorso della Sistina, che arrivava 9 mesi dopo c'è una lunghissima gestazione da questo punto di vista. Ed è un discorso in cui secondo me, si avverte anche che c'è un tono diverso rispetto a quella serenità, a quell'entusiasmo che c'era nel 64. Sono successe tante cose in quei 9 anni. E Montini sembra aggrapparsi con tutte le forze a quell'intuizione che capisce essere fondamentale, ma che è destinata a essere messa alla prova. È un discorso ricchissimo di punti di domanda. E c'è un passaggio che a me io ho sempre trovato veramente incredibile, vorrei leggerlo e poi ti do la parola a Micol, quando dice: sì, l'artista moderno è soggettivo, cerca più in se stesso che fuori di sé i motivi dell'opera sua. Ma proprio per questo è spesso eminentemente umano e altamente apprezzabile. Molti artisti hanno sostituito la psicologia all'estetica. Questa è certamente un'evoluzione, spesso pericolosa e sconcertante, ma più spesso si fa idonea a penetrare nel santuario dello spirito e a essere da noi, alunni e maestri di spirito, maggiormente apprezzata. Come dire, Montini dice: io non capisco tutto. Io non capisco, mi rendo conto di non capire, ma capisco che in quell'elemento, nell'allargarsi dell'arte contemporanea, al di fuori degli schemi che noi Chiesa abbiamo sempre considerato, c'è un continente, c'è un mondo da esplorare e che è il nostro, che per noi è fondamentale.
Assolutamente, sì, quel discorso è potentissimo e, come dici te, ricchissimo di altre implicazioni dovute sicuramente anche al contesto storico che andrebbe anche lì riconsiderato. Adesso, ad esempio, non lo abbiamo fatto nel volume, non è questa la sede, però insomma chi ci ascolta ricorderà cosa sono stati gli anni 70, l'inizio degli anni 70, diciamo per il nostro paese. E tutto quello che sarebbe successo di lì a pochissimo, insomma, che ha coinvolto Montini in prima persona, come ricordiamo, soprattutto per il rapimento e l'uccisione dopo di Aldo Moro, quindi anni molto difficili, e l'arte diventa uno dei luoghi in cui il pensiero teorico di Paolo VI riesce a incarnarsi con come dire, la specificità della storia, la verità anche del singolo uomo nei confronti di questa immensità che è il mondo che ci circonda e tutto ciò che noi non riusciamo ad afferrare razionalmente. di questo stesso mondo, ma soprattutto di quello che è dentro l'animo. E in questa sua analisi così raffinata, no, delle tante strade, e con una sintesi straordinaria delle tante strade che l'arte aveva preso ormai, sganciandosi da ogni parametro, ritroviamo un po' l'intuizione e anche la sua, come si dire, la timidezza con cui lui scrive nel 29, il primo articolo, lui è giovanissimo, già sacerdote, sull'arte di Boiron, l'arte di questi monaci, appunto quella cui casa madre in Germania, Boiron, che stavano, come dire, da padre di Desiderius Lenz, stavano cercando di riproporre un'arte bizantineggiante basata su schemi iconografici assolutamente identici, reiterati. La sua profonda perplessità affinché questo potesse essere veramente il futuro della collettività e di una espressione di una religiosità, oltre che di una spiritualità che toccasse l'ampiezza del vivere, del nostro vivere. E lì lui capisce come la ripetizione di schemi, le repliche fotografiche che troviamo nelle nostre chiese, le repliche delle statuette votive, molto possono servire alla devozione, assolutamente, ma l'arte deve farsi carico di una espressione molto più ampia, molto più complessa, molto più profonda, che sfugge anche al legame diretto con una fede o con la presenza o l'assenza di una fede religiosa, perché in qualche modo tutti i grandi artisti sono degli uomini di profonda fede che si pongono domande che fanno tremare i polsi, ma loro le tengono vive e hanno il coraggio di non metterle da parte perché intanto ho la quotidianità che mi tampona la necessità di trovare una risposta. Sono coloro che sono abituati a vivere con il baratro di fronte, il rischio costante che ogni opera che si viene pensata, ideata, creata possa essere un fallimento, possa non corrispondere a quegli immensi punti interrogativi che loro portano dentro di loro come una vera missione e che sono punti interrogativi che non hanno riscontro nella visibilità e nella oggettività di ciò che li circonda, è per questo il tramite tra il visibile e l'invisibile, o meglio, rendere visibile ciò che è invisibile, ineffabile, inafferrabile, è proprio e solo proprio dell'arte, del mistero della creazione artistica. In quelle parole lui veramente sintetizza un mondo di distanza e al tempo stesso di ritorno, come se il distacco da, appunto, dai principi, le regole, i dettami, la tradizione che tanto, come dire, tranquillizza, no? Perché rivediamo cose che noi riconosciamo, che sono note, proprio quel distacco non li ha portati distanti dalla fede, ma paradossalmente quasi li ha portati a toccarla senza saperlo, e spesso lo hanno fatto artisti che erano privi di fede, eppure ci si sono trovati immersi quasi davanti, a volte se ne sono stupiti loro stessi e hanno spesso avuto anche delle profonde rivelazioni. E Paolo VI fa proprio i conti con questa complessità, questa stratificazione. Chi ci sta ascoltando capisce quanto è difficile essere chiari, schematici e soprattutto far sì che ogni cosa sia in una casella ben definita, è tecnicamente impossibile raggiungere questo, però la sfida della Chiesa deve essere esattamente su questo fronte, avere il coraggio di aprire le porte, di stimolare espressioni artistiche, appunto in tutti i campi della cultura e dell'arte, e di poter rischiare. Ora, l'esempio di Giulio II che chiama il giovane Michelangelo che non aveva mai dipinto nulla d'affresco, diciamo, è abusato, però Però funziona, soprattutto c'è una lettera molto amicale che lui scrive a un collega nel 1523, quindi Michelangelo ha già finito la Volta alla Sistina, e ricorda un po' questo incontro con il Papa. Lui gli dice: Ma Santità, ma lei che vorrebbe fare su questa volta? Il Papa Giulio II gli risponde: Ma pensavo i 12 apostoli. E Michelangelo replica: Mi sembra un pochino poco. E Giulio II dice: Michelangelo, in questa lettera molto, molto familiare, molto easy, non è una lettera ufficiale che è stata ritrovata molti anni fa in archivio. Il Papa gli risponde, a detta di Michelangelo: Fai quello che vuoi. Allora è evidente che il programma iconografico della Sistina non è un'invenzione michelangiolesca, ma il concetto di rischio, no? Il concetto di rischio e di grande investimento. Ecco, questo la Chiesa non deve smettere di farlo. L'ultima nota, l'ultima casella che aggiungerei su questo discorso interessantissimo che hai introdotto, che vorrei ricordare, il fatto che comunque la collezione nasce come una collezione di arte non liturgica. Quindi nessun'opera che i visitatori troveranno in collezione è un'opera che viene da delle chiese, che è una pala d'altare che non è più nella chiesa, ma è lì, né è stata pensata o concepita per avere funzioni liturgiche. Sono opere che nascono dal lavoro degli artisti e che hanno sia nei loro soggetti sacri, sia nel loro appartenere a una, come dire, una spinta, un arco verso la trascendenza, un legame profondo con i principi della Chiesa.
Anche se io non vorrei contraddire la curatrice, ma in realtà almeno una che abbia origini di questo tipo c'è, ed è tutto il materiale di Matisse per la Cappella di Vans.
Oh sì, assolutamente, però quelli sono bozzetti preparatori, sì. No, beh, abbiamo anche più di un bozzetto preparatorio, assolutamente, Matisse, sono tutti cartoni preparatori, c'è una sala che è, diciamo, una piccola Cappella Sistina del Novecento che invito tutti a venire a visitare, tra l'altro sta per essere completamente riaperta con un restauro di uno dei papier di Coupé di Matisse, opere magnifiche, e abbiamo molte altre opere che sono bozzetti di opere che si trovano nelle chiese, questo assolutamente sì. Però, diciamo, la differenza è che mentre in Pinacoteca o in qualunque museo troviamo la pala d'altare già nella chiesa di che poi dopo, non so, le razzie napoleoniche non è più tornata al suo posto ed è oggi musealizzata, ecco, non c'è questo rapporto di una musealizzazione artificiale, e soprattutto, questo lo dico non tanto per negare qualcosa, ma per affermare un principio di Montini. Montini ha anche scritto e pronunciato discorsi molto importanti sulla necessità di una formazione diversa della classe sacerdotale che poi si trova a gestire sia le chiese storiche sia le chiese contemporanee, ed una maggiore formazione e apertura sul contemporaneo proprio per aiutare a mediare l'arte, a farsi mediatori delle opere d'arte che invece devono avere una funzione liturgica, devozionale all'interno delle nostre chiese. E su questo bisogna dire che l'Italia, ma l'Europa, ma anche fuori di Europa, le nuove architetture stanno dando esempi di una grande vitalità, di una grande diversità, di una grande vitalità, a volte anche di eccezionali risultati.
Stavo riflettendo rispetto a quanto dicevi, appunto, al di là della battuta su Matisse, ma che appunto non sono opere nate per la liturgia, e in realtà la gran parte dei musei pubblici in realtà sono musei, usiamo questo termine, di arte sacra, perché la molta parte arriva da. Quindi, ma in un certo senso questa collezione è perfettamente all'interno di un museo, di una storia di una civiltà secolarizzata, e allo stesso tempo di un problema del sacro nella post-secolarizzazione, cioè il problema di spostare ciò che intendiamo essere sacro dal soggetto in sé, invece a un problema più profondo che sta all'interno dell'opera d'arte. Anche in questo senso è profondamente innovativo e costringe a leggere in termini diversi il resto della collezione.
Assolutamente, è una delle grandi sfide anche dell'aspetto, diciamo, espositivo, quindi narrativo interno tra le opere nelle sale, che è complesso perché appunto la scelta di Paolo VI di selezionare e individuare ambienti storici crea molti vincoli dal punto di vista dell'esposizione delle opere e anche della selezione delle opere al loro interno, ma il principio che noi cerchiamo in qualche modo anche per sollecitare l'attenzione e l'interesse di un pubblico che non solo è un pubblico ampio e generico, generalista, ma è anche un pubblico che non è ancora arrivato in Cappella Sistina, quindi ha una serie di diciamo, un desiderio che ancora non è stato appagato, è proprio quello cercare di presentare opere che possano disinnescare il semplice riconoscimento del soggetto, no? Quella è una natura morta, quella è una natività, quella è una Madonna con il bambino, quello è un paesaggio, ma innescare dei meccanismi di interesse suscitati da qualcosa che non viene immediatamente appreso, ma che l'opera sa rapidamente, come sanno fare le opere, intercettare e interpellare anche nella sua, come dire, solitudine, cioè nel suo essere autonoma, ma ulteriormente sollecitata spesso dal dialogo con le altre, e da un dialogo che quindi non è necessariamente cronologico, non è necessariamente monografico d'autore, lo stesso artista, non è necessariamente geografico, tematico, ma di volta in volta cerchiamo di costruire un senso in modo che le diverse opere possano suggerire possibilità di interesse e soprattutto intercettare qualcosa di diverso da un visitatore che è già, diciamo, pieno di informazioni quando arriva in collezione.
Alessandro, io mi introdurrei riallacciandomi a queste ultime cose che ci ha detto Nicole e soprattutto una cosa, un altro passaggio che aveva detto all'inizio di questa collezione che era stata vista un po' da Paolo VI, quindi da Montini, come un luogo, se ho capito bene, quindi un luogo vivo, un luogo di incontro e non come un museo che è qualcosa, diciamo, fermo. Allora, essendo la collezione appunto una macchina in divenire, no? Almeno così si presume, e magari se ci vuole parlare anche di questo, come si mantiene viva, come si ossigena, diciamo, al suo interno, se ha nuove acquisizioni, donazioni, eccetera. Magari qualcuno può essere anche interessato a questo aspetto, ma la cosa interessante è come una collezione si mantiene luogo. In parte mi sembra che ce l'abbia già accennato con questo suo ultimo intervento di relazione con l'ambiente che la ospita, ma come si mantiene appunto un luogo vivo, un luogo aperto, un luogo di incontro e non invece un contenitore che si va a visitare.
Sì, grazie mille. Questa sì, è una delle grandi sfide del nostro lavoro, diciamo, quotidiano. La collezione, appunto, come ricordavate anche all'inizio, è cambiata appunto in modo radicale. 950 erano le opere del primo nucleo, abbiamo superato le 9200 opere, che ovviamente sono in gran parte conservate nei nostri depositi. Rispetto a quelle che sono in esposizione, che sono circa 450-460 opere, quindi un numero molto limitato che difficilmente può crescere, anche perché gli spazi invece destinati alla collezione sono naturalmente sempre gli stessi e quindi noi agiamo attraverso le rotazioni, i cambi di allestimento e quindi una costante attività di ripensamento della collezione. Io sono l'onore di dirigere questo museo da 25 anni e è molto interessante oggi vedere quante volte ho ripensato in modo diverso questa collezione, non sulla base del mio gusto solo, del mio gusto personale e delle mie colleghe, che ovviamente c'è anche quello, ma questo è inevitabile, ogni museo è in qualche modo specchio e figlio, insomma, di chi lo cura, ma proprio dai periodi storici, che ormai li possiamo dire, perché 20, 25 anni comunque è una fetta storica, storica, storico-critica, in cui cambiano come dire, le priorità delle nostre ricerche, il senso critico con cui si analizzano alcuni autori, alcuni momenti, alcuni episodi, alcuni temi, o grazie alle nuove acquisizioni che ci consentono di rimodulare una parte della collezione e di dare senso a opere che fino a quel momento non riuscivano ad averlo. Ecco, la possibilità di veramente mantenere questo luogo come un cuore pulsante, che ogni giorno, come dire, ogni giorno, ogni attimo, emette, riceve ossigeno, emette ossigeno, pulsa sangue all'interno di questo immenso e complessissimo corpo, quali sono i Musei Vaticani. A questo si aggiunge anche l'obbligo di prendersi qualche rischio. Nella primo padiglione della Biennale di Venezia del 2013, una delle opere che avevamo commissionato come dicastero per la cultura, ricordo, perché è il Pontificio Consiglio della Cultura allora e il dicastero per la cultura e l'educazione oggi, che sono i titolari, il ministero che si occupa dei padiglioni a Venezia. Avevamo commissionato tre opere a tre artisti diversi. Una di queste era la sala interattiva multimediale di Studio Azzurro dedicata alla creazione. Il tema era proprio in principio e avevamo scelto il Cardinal Ravasi, che era il presidente del padiglione di allora. Aveva scelto i primi 11 capitoli della Genesi, e il momento della creazione, l'incipit della Genesi, è stato affidato a questo gruppo di videoartista milanese, che attivo ormai dal 1982, che si chiama Studio Azzurro. Noi abbiamo come musei acquisito la sala e io sono riuscita, dopo un lungo lavoro di gestazione, perché è molto complesso allestire un'opera, una video multimediale, cioè l'opera si tocca e interagisce con il pubblico, per trovare tra l'altro uno spazio adatto. Abbiamo trovato una sala che è subito prima la Cappella Sistina, dove abbiamo ritrovato lo stesso spazio che avevamo nel padiglione alla Biennale, e dove questi quattro pannelli, uno a terra dove il visitatore mette la mano e entra nella creazione attraverso un battito cardiaco che parte appena lui mette la mano sotto un fascio di luce, i tre pannelli a parete dove ci sono il regno delle piante, il regno degli animali, il regno dell'uomo, raccontati in un modo assolutamente inatteso da una compagnia di sordomuti per quanto riguarda gli animali e le piante, e da dei prigionieri del carcere di Bollate per quanto riguarda gli uomini. Non è stato semplice, non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ma era una sfida, perché questa sala, per essere apprezzata, capita, compresa, servono vari minuti per entrare dentro. Una sala buia, bisogna capire che bisogna toccare, bisogna capire quello che ti raccontano. E quindi io ho pensato, vabbè, tutti andranno dritti, tanto dovranno vedere la Cappella Sistina. Questa sala è piena. È la sala più piena dei nostri musei. Adesso lasciate perdere la Sistina, che fa par capo a sé. E le persone si fermano anche 5-6 minuti. Guardate che 5-6 minuti è un tempo inavvicinabile. Le opere della Pinacoteca le vediamo, il pubblico normale le vede passandoci di fronte meno di un secondo. Questo è il passo di attraversamento di un normale museo, meno di un secondo ad opera. Ci passa lo sguardo, ma non il corpo. Quindi 5 minuti in una sala è un tempo incredibile, impossibile. Questa sala è sempre piena, non ha particolare pubblicità, tranne scritta Sala Studio Azzurro fuori. Loro sono attirati dai suoni, da queste sonorità che l'accompagnano, e poi scoprono la creazione e fanno qualcosa. Forse molti di loro non sanno che per toccare quei personaggi che devono cominciare a parlare, loro allungano la mano e toccano queste figure che passano su questi grandi schermi, più grandi del vero, all'altezza del ventre, e fanno lo stesso gesto che fa Adamo quando allunga il braccio verso Dio nella creazione di Michelangelo, che poi vedranno di lì a pochissimo, perché quello è stato uno dei cuori dell'invenzione da parte di Studio Azzurro e soprattutto di Paolo Rosa, che è stato uno dei fondatori di Studio Azzurro e che è morto prematuramente proprio nel 2013 e che mi piace ricordare ha avuto un vero omaggio. Ecco, anche di queste sfide è fatta la possibilità di mantenere vivo, attivo il museo e ovviamente le nuove acquisizioni che sono tante, che avvengono con modalità molto, molto diverse, ma che sono sempre molto attente e sempre molto in crescita, sempre guidate da noi, ovviamente.
Il racconto è davvero molto bello perché è significativo di come il Museo Vaticani, ma un museo in generale, sia il grande contenitore che riesce a rendere percepibile i profondi legami che attraversano la storia e che convergono sull'uomo, sull'uomo di oggi in realtà. Io volevo chiedere ancora se Nicola ha tempo ancora per qualche domanda, un paio di domande, forse riusciamo ancora a farle. Abbiamo parlato moltissimo del rapporto tra Paolo VI e questi musei, perché in qualche modo sono inscindibili. Mi chiedo qual è stato, se c'è stato anche, il rapporto degli altri papi.
Ma diciamo, una volta che la collezione è passata ai Musei Vaticani, lo stesso Paolo VI, insomma, negli ultimi anni non ha operato un'azione attiva. Sì, ovviamente la macchina che lui aveva messo in moto ha prodotto altri momenti di altre nuove donazioni, l'ultima delle quali è stato poi l'omaggio che il suo segretario, Monsignor Pasquale Macchi, fece nel 1980 con una nuova donazione ai musei in omaggio alla memoria del pontefice scomparso, ma forse come dire, anche la serietà di questo progetto, no? L'obiettivo reale di questo progetto da parte di Paolo VI era proprio quello a un certo punto di svincolarlo dalla figura così enorme e forse anche ingombrante di un pontefice, non solo perché un pontefice ha altre priorità ovviamente nella sua missione, ma proprio perché invece doveva diventare un corpo autonomo in una struttura in qualche modo laica, no? Laica, adesso i musei del Papa lo sono parzialmente, ma insomma in qualche modo scientifica, in qualche modo tecnica, che potesse in qualche modo testimoniare proprio la diversità di quel mondo senza filtri, con delle priorità, con delle specificità, ma senza filtri. Quindi delle cose, alcuni aspetti della contemporaneità, noi non ce ne occupiamo perché non fa parte proprio della nostra natura, quindi sarebbe difficile, no, entrare in alcuni, cioè ci interessano come studiosi, ci interessano come specialisti del settore, siamo affascinati da tutto, però dal punto di vista della collezione molte cose non troverebbero spazio, quindi rispettiamo la natura, il senso, gli obiettivi, ma assolutamente senza nessun limite. Quindi i pontefici successivi sono sempre intervenuti nel riconoscere la crucialità di questo momento. Quindi Giovanni Paolo II con la lettera agli artisti nel 99, l'incontro di Benedetto XVI con gli artisti nel 2009 per celebrare l'anniversario della lettera di Giovanni Paolo II e Papa Francesco con questo nuovo incontro con gli artisti il 23 giugno del 2023, devo dire con un discorso molto bello, molto intenso. Fra l'altro, ricordiamo che il Santo Padre usciva da un periodo, da un'operazione, da non moltissimi giorni. era, diciamo, abbastanza provato dal punto di vista fisico e invece ha pronunciato un discorso di grandissima profondità e intensità con una straordinaria partecipazione. E questo chi vorrà lo può anche vedere su YouTube, sui canali del Vatican News, è veramente molto molto intenso e dove non solo ha ricalcato il sentiero aperto dai suoi predecessori, ma ha aggiunto un dettaglio molto importante che ha molto commosso gli artisti e soprattutto i giovani artisti. Noi abbiamo cercato di invitare non solo i grandi protagonisti della scena internazionale, ma anche qualche artista più giovane, e ciò è il riferimento ai poveri, al fatto che la cultura, la bellezza, l'arte, la cultura di ogni forma, ovviamente, non venga mai sottratta a tutti. E questi tutti non sono solo che i musei sono aperti e tutti possono entrare, non c'è nessun limite, non c'è nessun veto, ma raggiungere anche chi però non entrerà mai quella porta, non la varcherà mai, ma non solo dei musei vaticani, di milioni di altri luoghi. E ha aperto uno dei tanti problemi della nostra società che l'arte sempre più comincia a tenere in considerazione.
Grazie, Nicole Forte, appunto, che ricordiamolo, era direttrice della collezione d'arte moderna e contemporanea dei Vaticani. E farei proprio un'ultimissima domanda, ringraziandola per il tanto tempo che ci ha dedicato. È che in realtà, in qualche modo, di cosa è composta questa collezione, forse non abbiamo parlato, quindi forse può essere interessante per chi ci ascolta tirare fuori a qualche caso. E però vorrei chiedere in particolare, visto che abbiamo parlato di come l'arte tocca ognuno, se ci vuole dire se ci sono alcune delle opere a cui è più legata in particolare.
Dunque, sintetizzare questa collezione è complessissimo, vi dico proprio gli highlights, tanto per dare un'idea, perché ovviamente la collezione si apre con un magnifico Van Gogh. Van Gogh ha fatto solo tre quadri sacri in tutta la sua vita, uno di questi è nel nostro museo, un quadro di grandissima intensità, la copia di una Pietà di Delacroix, poi c'è una presenza di arte italiana, soprattutto a cavallo dalle due guerre. Da Sironi, De Chirico, Campigli, Arturo Martini, Marino Marini, Messina, eccetera, eccetera, che è vastissima, grandissima, la scuola romana, insomma, la presenza dell'arte italiana è molto forte, come è molto forte la presenza dell'arte francese, dove ricordiamo Paolo VI ha speso una parte importante dei suoi anni d'annunzio, e quindi Chagall, Matisse, Rouault. Via cantando. C'è una parte molto importante di arte tedesca, sia da tutto il gruppo sia da Ensor a tutto il gruppo degli Brugge fino a tutto il filone dell'Einfühlung, Kandinsky, Klee, eccetera, eccetera, tutta la parte della cultura tedesca, quella americana, quella inglese, ovviamente Bacon, la rielaborazione dell'Innocenzo X di Velázquez di Bacon, una delle sei figure, delle sei repliche che Bacon realizzò, donata da Gianni Agnelli quando la collezione si formò proprio nel 73. E poi una presenza molto importante di arte contemporanea, di molti artisti che sono ancora vivi, da Ceroli a Paladino, Elena Tsui, grandissimi fotografi come Martin Parr, Mimmo Iodice, e insomma, veramente abbiamo un parterre di artisti veramente, veramente straordinario. Adesso sto citando random alcune opere che sono esposte, ma insomma, questo per dare un po' l'idea e la misura della collezione, che poi possono trovare ovviamente nel volume. Come anche qui, come passione, sono tantissime le opere che io amo molto. Devo dire, io ho un legame speciale con Matisse, di cui mi sto occupando da tantissimi anni. È in pubblicazione un volume appunto sulla sala, e devo dire che questo uomo mite, generoso, affettuosissimo, che ha affrontato questo questo ultimo grande capolavoro che lui non sapeva però diventasse tale alla fine della sua vita, già molto malato, già molto anziano, con una dolcezza, una umiltà, un rispetto, un'attenzione, preoccupandosi di ogni minimo dettaglio che nulla del suo stile dovesse in qualche modo essere, risultare aggressivo a chi poi in quella chiesa entra e prega, a chiesa, cappella, entra e prega ancora oggi. Devo dire, ho un'affezione particolare per questo modo sublime, garbato e geniale di essere un grande innovatore e un grande amore dell'arte, amante dell'arte del passato.
Direi che con questa ultima domanda possiamo avviarci alla conclusione.
Sì, anche perché secondo me sublime e garbato è la migliore definizione che abbia mai sentito di Matisse, quindi non saprei che aggiungere.
Assolutamente, mi sembra anche nuova come proposta, no? Una sorta di, diciamo, neologismo sulla figura di Matisse,
Proprio
che
vero.
almeno per quanto mi riguarda è una figura davvero molto cara, è una delle mie grandi passioni fin dai tempi dell'Accademia, per cui è molto, molto bello ritrovarlo in questa dimensione, diciamo così. Allora direi di accomiatarci. Io avevo almeno da parte mia un eco rispetto a quello che avete detto, che ci siamo detti. E che volevo condividere, se anche voi lo avete, possiamo farlo liberamente. È preso dal Salmo 27, il versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Mi ha molto colpito questo passaggio che è stato detto di ammirazione, di contemplazione, di presenza, di luogo, appunto, di luogo vivo, di luogo di incontro e di amicizia. Io credo che veramente possiamo essere molto grati di questa condivisione che abbiamo ricevuto con Nicole Forti, che ci ha fatto vedere proprio dall'interno questa dimensione della collezione. Alessandro.
Sì, è stata una vista che più interna non si può, quindi è preziosissima.
Grazie a
Bene.
voi, grazie a voi.
Ringraziamo nuovamente Nicole Forti, responsabile della collezione d'arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani, per essere stata con noi. Ringraziamo Alessandro Beltrami. Come sempre, ringraziamo voi, amatissimi ascoltatori di Radio Arte, e vi diamo un caro saluto a tutti e alla prossima occasione con...